Modem.
Today, the Justice Department arrested Jack Douglas Teixeira.
21 anni, esperto informatico, attivo in una base della Guardia Nazionale Aerea dello Stato, l'accusa di aver violato l'Espionage Act, un reato gravissimo che prevede una pena massima fino a 10 anni di prigione per ciascun documento trafugato.
Non sono preoccupato per le fughe di notizie, sono preoccupato che sia successo, ma non c'è nulla di attuale di cui io sia a conoscenza che sia significativo.
Il Washington Post riferisce di un giovane patriota appassionato di armi da fuoco e con malcelate simpatie razziste. Non proprio il profilo ideale a cui consentire l'accesso a documenti top secret in grado di incrinare i rapporti con gli alleati e di minacciare la sicurezza nazionale.
Giovane, istruito, devoto, cattolico, proveniente da una famiglia di patrioti, di militari, ha trascritto a mano documenti segreti dell'intelligence americana, li ha pubblicati su una chat per appassionati di videogiochi e per molto tempo nessuno si è accorto di nulla. Poi negli ultimi mesi i documenti sono stati postati con tanto di foto fino ad arrivare su altre piattaforme social come Telegram o Twitter e l'allarme è scattato. Il Pentagono si è accorto il 6 aprile della fuga di notizie, poi ribattezzata Pentagon Leaks, e da allora ogni giorno emergono novità a partire dall'arresto della presunta talpa, Jack Teixeira. Lo abbiamo sentito nella copertina iniziale, 21 anni, membro dell'intelligence della Guardia Nazionale Aerea del Massachusetts, incaricato di assistere al sistema di comunicazione dell'aeronautica. Giovedì l'arresto show con tanto di video mostrato dalle forze dell'ordine nella casa dove vive con i genitori a North Dayton. Buongiorno e benvenuti a Modem questa mattina con Paolo Dell'Oca in regia, su anche la copertina iniziale. Io sono Amanda Pfendler. Oggi ci occuperemo dunque di quello che secondo il Washington Post, testata che come sentiremo ha avuto un ruolo fondamentale nella vicenda, è probabilmente il più grande caso di divulgazione illecita di documenti segreti negli ultimi decenni. Con noi due ospiti che saluto subito, Federico Petroni, giornalista, cura la rubrica Fiamme Americane, l'osservatorio sugli Stati Uniti della rivista Limes. Buongiorno.
Buongiorno.
E Peter Regli, a capo del servizio informazioni elvetico e servizi segreti negli anni 90. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno da Berna.
Sembrerebbe un film, ma è la realtà, una realtà che sta creando non poco imbarazzo all'amministrazione Biden e inizia già ad avere degli effetti concreti a livello geopolitico. Federico Petroni, prima di iniziare a occuparci dei contenuti e degli effetti di questi documenti pubblicati che contengono informazioni classificate sulla difesa nazionale, tra cui lo ricordiamo le recenti valutazioni sulla situazione in Ucraina, cosa sappiamo delle ragioni che hanno spinto questo ragazzo, questo giovane, a pubblicare materiale top secret? Sembra di capire che non ci troviamo di fronte a un altro Bradley, poi diventata Chelsea Manning, all'origine del caso WikiLeaks del 2010, o un altro Edward Snowden, protagonista del Datagate del 2013.
Sì, le sue motivazioni possono essere diverse rispetto a quelle dei due più grandi casi degli ultimi decenni di divulgazione di informazioni classificate. È un ragazzo che sicuramente non può essere classificato come un oppositore liberal della politica estera degli Stati Uniti. Ha, come detto, un profilo nazionalista, anche da estremista, amante delle armi, razzista, anche nei confronti del c'è un discreto disinteresse suo nei confronti anche della principale guerra, sia pure indiretta, che sta combattendo il suo stesso esercito, cioè quella tra Russia e Ucraina, definita da questo ragazzo orso contro maiale, dove l'orso sicuramente sono i russi e il resto lo lascio a voi intuire. C'è un discreto disimpegno di questo ragazzo nei confronti, disinteresse appunto nei confronti della politica estera, ma anche leggendo le sue carte, le sue chiacchierate sul social network Discord, dove ha pubblicato questi materiali, emerge anche un certo complottismo di questo ragazzo, comunque una sfiducia profonda nei confronti del suo stesso governo. Cita le sparatorie di Waco e di Ruby Ridge avvenute negli anni 90, effettuate dall'FBI e in generale dal governo contro estremisti in patria, negli Stati Uniti, come esempio, no, di un governo che esagera. Dunque, la conclusione che ho tratto nella mia rubrica della settimana su Limes è che comunque si tratti di un oppositore dell'impero americano, cioè di qualcuno che ha una profonda sfiducia nei confronti del governo, e questo lo accomuna alle persone che hanno divulgato nei passati anni le informazioni, i cablogrammi del Dipartimento di Stato. Dunque, secondo me, la conclusione, la cosa più importante di questo scandalo non sta tanto nei documenti in sé riservati, che, come vedremo magari dopo,
sì, ci
non sono sconvolgenti. La cosa più importante è che dentro l'esercito degli Stati Uniti, dentro le istituzioni statunitensi, aumenta questa corrente di giovani che sono disinteressati o del tutto oppositori anche delle basi, delle fondamenta della politica estera americana, cioè del suo carattere imperiale. E questo ci dice anche molto, no, della crescente distanza tra le giovani generazioni e il cosiddetto establishment.
Peter Regli, ma com'è possibile che un 21enne, tra l'altro di grado relativamente basso, che non è neanche nella difesa ma nella Guardia Nazionale, che è in servizio da pochi anni, avesse accesso a documenti così delicati? Si parla anche di un volerli divulgare un po' per spacconeria, ecco, non sembra esserci stato sufficiente controllo.
Beh, è possibile perché il sistema americano gli dà la possibilità di fare un'azione tale. Dobbiamo ricordarci che gli Stati Uniti hanno 16 servizi di informazione, un 17esimo che ha il compito più o meno di controllare gli altri 16, e il capo di questo 17esimo è il cosiddetto Director of National Intelligence, cioè l'impiegato supremo dei servizi che ha l'incarico di informare il presidente. Per poter coordinare tutti questi servizi oggigiorno ci vogliono dei sistemi informatici molto complessi. Per poterli utilizzare ci vuole gente che li mantiene, che li curi, e qui naturalmente gli specialisti non è che si trovano facilmente. Per questo, a mio parere, fanno ricorso anche a giovani che escono appena appena dalla formazione, dall'università, dalla high school, e danno loro un incarico che è chiaramente troppo grande, troppo importante. Si può chiedersi con ragione perché questo 21enne, al quale si è fatto fiducia, abbia accesso tramite il suo lavoro informatico a livello top secret, che è una cosa che noi in Svizzera non abbiamo più. Dopo la guerra fredda noi arriviamo fino a segreto e lì abbiamo top secret. Perché lui ha l'accesso? Questa è una cosa da definire dalla politica, dal presidente. Dopo Manning e dopo Snowden se ne è parlato, si è detto dobbiamo migliorare questo sistema, dobbiamo correggere, e sembra che non sia capitato nulla.
Ma Peter Regli, succede spesso che ci siano delle falle nelle agenzie di intelligence? Quella o quelle, come diceva lei, americane, non sono nuove a eventi simili? È un, diciamo, un problema tipicamente americano, oppure succede anche in altre agenzie di intelligence?
La fuga di informazioni di un servizio di informazione nazionale, che in fondo ha il compito, soprattutto nelle democrazie, di servire come prima linea di difesa per il proprio governo e per il proprio popolo, la fuga di informazioni naturalmente è un incubo. E non sarei sincero se dicessi che non capita mai. Capita, ma spesso non se ne sa nulla, perché naturalmente è molto imbarazzante per un servizio constatare che un collaboratore non si è tenuto le regole del gioco. Allora sì, se è possibile, se i media non hanno accesso, si cerca di metterlo da parte. Questo capita dappertutto. I casi che dopo vengono noti come l'attuale naturalmente crea una situazione molto difficile, soprattutto adesso nel caso concreto anche il presidente americano, che subito viene attaccato dall'opposizione, dai repubblicani, e i repubblicani forse dimenticano che anche sotto le loro amministrazioni nel passato c'erano dei casi tipici, cioè sì, i casi si ripetono, per quanto io sappia, non troppo spesso, però quando capitano fanno un danno enorme.
Federico Pedroni, parlavamo dei contenuti. Allora, per quanto riguarda questi contenuti, lo diceva a inizio puntata, non sembrano esserci molte notizie eclatanti, ci sono fatti già noti. Lo stesso presidente americano Joe Biden, l'abbiamo sentito nella copertina iniziale, non si dice particolarmente preoccupato. Ecco, ma è davvero così? Non ci sono rivelazioni scottanti? O qualcuna c'è?
Qualcuna c'è, per esempio l'Egitto pensava di produrre dei razzi da mandare alla Russia, e l'Egitto è il primo destinatario di aiuti militari al mondo degli Stati Uniti, assieme a Israele e tenendo fuori l'Ucraina, che è l'eccezione degli ultimi anni, ma nel lungo periodo Egitto e Israele dominano ed è un particolare imbarazzo per Washington. Poi c'è la Serbia che avrebbe inviato armi in Ucraina, qualcosa che i russi disperatamente volevano dimostrare negli ultimi tempi. Poi ci sono delle conferme, ma queste sì scottanti, sulla difesa di Taiwan. È noto che gli Stati Uniti ritengano insufficienti le difese nazionali di Taiwan contro un'eventuale invasione cinese. Non si sapevano i dettagli dell'impreparazione della difesa antiaerea, dell'impreparazione anche civile e popolare di Taiwan a una difesa contro un eventuale attacco cinese. Non si sapeva neanche che l'intelligence americana ritiene di non poter individuare un'invasione cinese prima che questa stia avvenendo, perché i cinesi, secondo quanto si è divulgato, stanno attuando manovre di tattiche per nascondere dentro magari traghetti civili i mezzi militari che servirebbero per uno sbarco anfibio a Taiwan, che comunque resta molto improbabile dal momento che è una delle operazioni belliche più difficili che l'uomo possa mai realizzare, e non a caso gli Stati Uniti sono i primi al mondo perché ne hanno fatti ben due nel secolo scorso, Normandia e Sicilia.
Poi c'è anche l'aspetto degli alleati spiati, no, Federico Pedroni? Un fondo tutti sanno, è un segreto di Pulcinella che tutti spiano tutti, ma un conto è saperlo, un conto è essere poi beccati proprio con le mani nella marmellata. E questa attività costante di spionaggio degli Stati Uniti nei confronti di paesi amici è stata appunto svelata in alcuni di questi documenti messi online da Teixeira. Attualmente, per esempio, è in corso la riunione dei ministri degli esteri del G7 e c'è il segretario di Stato americano Anthony Blinken che deve incontra i suoi alleati e magari deve anche giustificarsi sul fatto che li stanno spiando.
Sì, qui era utile distinguere fra tattica e strategia. Questa è una complicazione tattica, nel senso che nel breve periodo le relazioni politiche, personali anche tra le dirigenze americane degli paesi alleati vengono complicate, si complicano i negoziati, si rallentano, li si diluiscono. Tuttavia si può pensare che questo dia luogo a una crisi strategica, cioè rovina completamente i rapporti tra gli alleati decidono improvvisamente di rompere con Washington. Non è avvenuto con il Datagate di Snowden, anche se lì c'erano il cellulare di Angela Merkel controllato, e quello diede luogo a una crisi transatlantica molto importante. Berlino ruppe determinati rapporti diplomatici con Washington, ma nemmeno lì si arrivò a una crisi definitiva tra questi due paesi. Quindi io credo che sì, ci sarà un danno di breve termine, tuttavia a questo scandalo ha creato molta meno discordia di quanto avesse creato il Datagate qualche anno fa.
Peter Regli, perché spiare gli alleati? Oppure potrei dirle con l'Egitto ci hanno visto giusto?
Mi permetto di dire che far fiducia va bene, ma ogni tanto controllare è quasi meglio. Il signor Petroni ha menzionato il cellulare della signora Merkel e lì naturalmente c'è una spiegazione. Ben inteso, la Germania federale è sempre stata un'alleata molto fedele del Patto Atlantico, della NATO, e gli americani lo sapevano perché hanno il comandante supremo che ha il suo ufficio in Germania, oltretutto. Però gli americani sapevano che Angela Merkel aveva una certa simpatia per il dittatore del Cremlino. Allora, ben inteso, da una parte ci sono le belle parole che si fanno quando ci si incontra questi, come adesso con questo G7, ma dall'altra parte si constata che durante i contatti bilaterali che per esempio la Merkel aveva con Vladimir Putin, discutevano certi temi che non erano ufficiali. Ecco perché entra in gioco il servizio di informazioni, che ha il compito di vedere cosa effettivamente la Merkel ha discusso con Vladimir Putin quando si incontravano da soli. Lo stesso discorso si fa oggi per quanto riguarda l'alleato ungherese con un Viktor Orban che è veramente fuori controllo. Un altro discorso è per esempio il sultano al Bosforo, Erdogan, che è un membro della NATO ma che ha contatti molto molto vicini con Vladimir Putin. Ecco perché un piccolo controllo ogni tanto serve alla causa.
Senta Peter Regli, poi c'è anche un altro aspetto, quello dell'autenticità di questa documentazione. Soprattutto all'inizio, quando è scoppiato il caso, c'è chi ha detto no, questi documenti non sono contraffatti, non sono veri. È possibile capire se effettivamente c'è qualcosa di contraffatto? Perché probabilmente che ci sia dell'autentico, questo ormai è assodato.
Senz'altro, è possibile, soprattutto gli americani, soltanto gli americani, la CIA, la DIA, la Defense Intelligence Agency possono rispondere a questa domanda. Devo però precisare una cosa che non è ancora stato detto. Gli altri due attori, il Snowden e l'altro, hanno diffuso materiale grezzo, per così dire, raw intelligence, come si dice in inglese, che deve ancora essere analizzato, che deve essere trattato, deve essere confermato, un movimento molto importante, un'azione importante per un servizio intelligence, ma qui sembra che parliamo di materiale finito, cioè di rapporti che erano destinati al comando supremo delle forze aeree, delle forze della difesa americana, scusate, che sono stati indirizzati senza dubbio a Sullivan, il consigliere strategico del presidente americano. Cioè, in altre parole, erano rapporti, per quanto io abbia visto, che davano un certo apprezzamento della situazione, come la situazione in Ucraina, come si preparano le truppe ucraine, come la situazione della munizione, cioè in inglese lo chiamiamo finished intelligence. Si può leggere la situazione a Bakhmut, si può leggere la situazione a Kiev, forse dicono cosa pensa il presidente Volodymyr Zelensky, eccetera. È un altro tipo di intelligence, e in questo caso naturalmente per gli americani adesso è relativamente facile confrontare i documenti originali che sono stati distribuiti via internet, top secret, e i documenti che hanno trovato in rete, eventualmente manipolati dai russi come si pretende, soprattutto per quanto riguarda le perdite umane in questa lotta terribile che ormai abbiamo dal 2014.
Federico Petroni, quindi gli americani potrebbero essere in grado, come diceva Peter Regli, di definire l'autenticità dei documenti o eventualmente appunto se sono stati contraffatti, ma per quanto riguarda, diciamo, gli effetti e l'interpretazione del resto di chi non possiede gli originali di questi documenti, questo resta da stabilire. Però alla fine talvolta non è neanche così importante che l'autenticità di un documento sia dimostrato. Per esempio negli Stati Uniti il paese ha attaccato nel 2003 l'Iraq parlando di documenti che mostravano determinate prove per quanto riguarda le armi di Saddam Hussein. Ecco, poi è stato assodato che questi documenti non esistevano, quindi non c'era nulla di autentico, eppure è scoppiata una guerra.
Sì, infatti a un certo punto bisogna smettere di chiedersi se i documenti siano veri o falsi e appunto vedere le loro conseguenze. Beh, una prima conseguenza è che sarà un caso, però negli stessi giorni della divulgazione dei documenti l'Ucraina ha annunciato che ritarderà all'estate la controffensiva di primavera. Non è detto che questo sia dovuto a delle informazioni specifiche contenute in quei documenti che avrebbero dato uno svantaggio sul campo a Kiev, però è stata citata dai decisori ucraini come uno dei fattori, assieme ai ritardi, agli ammanchi di munizioni, al ritardo nella consegna di mezzi militari da parte dell'Occidente, a problemi anche di addestramento. Tutto questo però ci dice che comunque hanno preferito gli ucraini avere una certa cautela. Poi un altro effetto di questi documenti è che ci testimoniano, confermano quello che molti analisti avevano centrato nei passati mesi, cioè la sfiducia, al di là della retorica massimalista, del governo degli Stati Uniti nei confronti di una vittoria militare di Kiev. Sappiamo bene che l'Ucraina vuole recuperare tutti i suoi territori, sulla Crimea gli stessi ucraini si sono ammorbiditi ultimamente, riconoscono che sarà difficile riconquistarla a mano militari, tuttavia questi documenti ci parlano di una previsione degli Stati Uniti sul fatto che Kiev non vincerà militarmente, che questa è una guerra di logoramento, che va verso lo stallo, c'è già uno stallo e lo stallo probabilmente non si riuscirà a rompere. Questo non vuol dire che gli Stati Uniti molleranno improvvisamente Kiev e la costringeranno a negoziare, questo vuol dire che molto probabilmente nel prossimo futuro non daranno agli ucraini le armi che chiedono, sia per evitare di oltrepassare linee rosse della Russia, ma sia soprattutto perché si pensa che queste armi comunque non possano rompere lo stallo. E questo ci dice che appunto probabilmente fin dentro il 2024 l'amministrazione Biden democratica riuscirà a ottenere l'ok dei repubblicani al Congresso per mantenere il sostegno bellico a livello attuale, però non dovrebbe incrementarlo, e questo ci parla anche di un interesse a congelare il conflitto, e sto usando parole contenute in quegli stessi documenti.
Quindi dei documenti che in parte appunto confermano quello che già diciamo gli addetti al lavoro probabilmente sapevano. Peter Regli, sì. Peter Regli, questo per quanto riguarda, diciamo, abbiamo sentito Federico Petroni, la percezione americana. Questi documenti descrivono anche spostamenti di truppe, situazione appunto a livello di munizioni eccetera in Ucraina. I russi con queste informazioni possono fare qualcosa? Sono delle informazioni che possono aiutarli nel conflitto, oppure si può presumere che fossero già a conoscenza di queste informazioni?
Certamente, vorrei da prima ancora confermare quello che ha detto il signor Petroni, e sono pienamente d'accordo con lui, e questo ci mostra, secondo le sue parole, anche quanto siamo dipendenti dagli Stati Uniti una volta in più. Cioè, senza gli Stati Uniti, senza l'Inghilterra e, mi permetto di dire, senza la Polonia, se il sostegno non continuasse, l'Ucraina andrebbe a finire in una situazione molto difficile. Sì, i russi naturalmente non dobbiamo sottovalutarli, hanno dei servizi di informazione molto molto in gamba, con una grande esperienza, e ben inteso adesso loro confrontano questi dati che sono in rete con quello che sanno loro, che sapevano loro, che loro cercano. Non bisogna mai sottovalutare una fuga di documenti, anche se si pretende, come tanti giornalisti, si sapeva niente, si sapeva tutto, niente di nuovo. Anche gli americani, John Kirby ha detto it's not so terrible, not so dangerous, però bisogna vederlo in modo realistico. I russi sono interessati, e soprattutto, per esempio, quello che ha menzionato anche Petroni, la mancanza di munizioni. E sembra che abbiano persino indicato dove, in quale settore dell'oblast questa munizione sembra mancare soprattutto per la difesa aerea, questo è interessante per i russi. Ma dobbiamo pensare che in base al fatto che i russi adesso sanno molto, gli ucraini devono cambiare i loro piani per questa offensiva primaverile e lì sono sicuro che gli americani daranno una mano, anche gli altri alleati come la Polonia, come gli inglesi che forniscono tante informazioni di intelligence si metteranno al tavolo e decideranno cosa c'è da cambiare, ma sì, questa fuga ha un influsso anche sull'avversario.
Federico Petroni, questa fuga di notizie può anche essere utilizzata dagli Stati Uniti per fare pressione sugli alleati, su Zelensky prima di tutto, ma poi gli alleati della NATO a livello europeo?
Ma questa è un po' la teoria di chi dice che questa fuga di notizie è stata cavalcata dalla CIA e da altre agenzie di intelligence. Quale sarebbe la teoria? Queste agenzie sapevano già di Teixeira e gli hanno dato, prima di beccarlo con una punizione esemplare per dare un messaggio a tutti i giovanotti un po' troppo chiacchieroni dell'esercito, gli hanno dato quei 2 o 3 documenti che volevano che passassero per fare pressione su Zelensky, eccetera. È plausibile, però mi sembra più lontana dalla realtà, invece, dell'idea che tutto sia andato esattamente come si dice che sia andato. In che senso? Che per fare pressione su Zelensky, sull'Egitto, su questi altri, anche sulla Corea del Sud, su Israele, ma basta veramente chiamare il Washington Post e il New York Times e far filtrare che gli ambienti di intelligence o del governo sono contrari con una certa politica, che hanno determinate informazioni, eccetera, eccetera. Non importa montare tutto questo teatro, ecco. Poi sulla plausibilità delle informazioni, questo sicuramente può dare un vantaggio ai russi, tuttavia, essendo comunque datati non più tardi di fine febbraio, i russi non possono essere completamente sicuri che quei buchi siano stati qua e là colmati da alcune forniture di armamenti che nel frattempo ci sono state da parte degli Stati Uniti. Quindi la nebbia non è stata completamente diradata da questi documenti, anche perché pare che questi documenti, essendo, come diceva Regli, prodotti finiti, non rivelassero i dettagli delle fonti umane dell'intelligence, cioè degli informatori dentro la macchina militare russa, e anche non contenessero così tante informazioni sui tipi di tecnologie usate per intercettare queste informazioni, cosa che sarebbe stata davvero grave, che probabilmente sarebbe stato, se fosse stato un attacco sistematico alla macchina di raccolta intelligence degli Stati Uniti, quello probabilmente sarebbe stato l'aspetto più grave di questa vicenda.
Ecco, proprio su questo punto, Peter Regli, la protezione delle fonti è un aspetto, immagino, insomma, abbiamo visto tutti i film sullo spionaggio, essenziale. Queste sono le informazioni più delicate.
Esattamente. La regola principale per un servizio di informazione, naturalmente anche per il nostro svizzero, è di proteggere umane, per non parlare adesso del Cremlino, degli agenti eventualmente americani, occidentali che si trovano in Russia, sono quelli più esposti e se sono smascherate, se vengono arrestate dal sistema, naturalmente è un danno enorme. Dunque, le fonti devono essere protette, fonti umane. E in questo senso non sappiamo ancora come si svilupperà la situazione, perché è stato menzionato che anche fonti occidentali in Russia siano in questo modo, a causa di questo incidente, messe in pericolo. Adesso vedremo se gli americani si esprimeranno, ma penso piuttosto di no. Qui ci sarà la tutela del segreto.
La comunicazione non è perfetta con Peter Regli, ma provo con un'altra domanda. Ci possono essere delle conseguenze, proprio alla luce appunto di questa fuga di dati sensibili, sulla o nella collaborazione fra agenzie?
Dobbiamo ammettere che le regole del gioco che esistono da decine di anni, che adesso i capi dei servizi veramente che sono coinvolti in questa fuga di informazioni si ritrovano subito, discutono, perché ogni capo di un servizio di informazioni è cosciente del fatto che potrebbe capitare anche a lui. Loro discutono, dopo diventa una questione politica, ma dopo poco tempo penso soprattutto i servizi occidentali si rimetteranno insieme, si mettono al tavolo e continuano a lavorare come prima, essendo coscienti che un caso simile può ripetersi nel prossimo futuro.
Federico Petroni, un'ultima domanda, abbiamo meno di un minuto. Una curiosità, lei è giornalista, anche analista. Che dire del fatto che la talpa, l'identità della talpa, alla fine sia stata inizialmente svelata dal Washington Post, quindi da una testata, da un giornale, prima ancora che dagli investigatori? Così sembrerebbe.
Beh, non escludo che gli stessi investigatori abbiano mandato l'informazione al quotidiano, ai quotidiani, Post, Times, eccetera, prima di agire. Questo ci dice che la stampa è comunque parte dell'establishment americano, è un organo di potere, in competizione con gli altri poteri, si fanno una competizione spietata, però è anche usato dal potere per i suoi scopi, in questo caso probabilmente di dare una punizione esemplare.
Bene, io ringrazio i miei ospiti, chissà che non vedremo questa vicenda narrata in un film, grazie anche ai colleghi per la parte tecnica. Modem torna domani.
Radio Monteceneri.